Custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'angelo custode vicino a noi, aiuta me a parlare, aiuta voi ad ascoltare. Quindi è un segno molto bello di una presenza celeste in mezzo a noi. Invochiamo anche un attimo lo Spirito Santo che ci illumini con la sua grazia e sapienza. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria. Allora, adesso possiamo sederci, iniziamo la nostra riflessione. Che parte da una domanda che potrebbe sembrare scontata, ma non lo è. Che cos'è la liturgia penitenziale? In che cosa consiste? Qual è il suo significato più vero, più vivo, più interiore? Si può rispondere molto semplicemente, certo, è vivere il sacramento della confessione o riconciliazione, una purificazione interiore, una revisione di vita, una liberazione, un incitamento per camminare sulla strada di Dio, un rinnovamento spirituale. Sì, però non abbiamo raggiunto l'anima che dovrebbe essere il soffio che ci fa vivere in intensità questa esperienza della liturgia penitenziale. E questa è la domanda, ma qual è la sua anima, il suo cuore, la sua essenza più profonda, la più viva e santificante di una liturgia penitenziale? Qual è il nucleo o il centro della sua natura? Allora potremmo dare questa definizione. La liturgia penitenziale è un abbraccio di amore tra il figlio peccatore pentito e Dio Padre giusto e misericordioso. Credo che questo possa indicare proprio la profondità di questa esperienza. Ripeto, sono tre cose, un abbraccio di amore tra due soggetti. Il figlio, peccatore, pentito, e il padre, Dio, giusto e misericordioso. E allora, per capire questa definizione, questo rapporto intimissimo tra il figlio e il padre, e mettere insieme questi tre aspetti, un abbraccio di amore tra figlio e padre, dobbiamo renderci conto di questo rapporto di familiarità tra il figlio e il padre, di un certo rapporto di confidenzialità, di intimità, ma forte, perché l'uno, il figlio, è stato generato dal padre. E dunque tra i due passa un vincolo profondissimo. E secondo il mio modesto parere, questo è il cuore della liturgia penitenziale. Quindi un rapporto di confidenza, di disponibilità, di abbandono nel cuore del figlio e nel padre una totale donazione di vita e di amore. Solo all'interno di questo clima familiare può essere capita bene la parabola che ci indica questo aspetto e vivere questa liturgia penitenziale con frutti profondi. Dio mi ha generato quale suo figlio, nel figlio incarnato, morto e risorto. E come tale mi considera. Agisce, si esprime nei miei confronti, perché è padre. E io sono stato generato quale suo figlio, amato, benedetto, perdonato, redento, guarito, santificato. E porto in me la sua immagine. Dobbiamo renderci conto di questo. Questo è il cristianesimo. Noi siamo i figli, lui è il padre. E da questo contesto nasce la parabola, e questo contesto sviluppa la parabola del figlio prodigo che tutti conosciamo. E allora, per comprendere e vivere tale stupenda esperienza di comunione filiale e paterna, perché la parabola inizia con la casa paterna e finisce con la casa paterna, quello è il luogo, l'habitat in cui la parabola può essere capita. Se stiamo fuori da quel contesto, noi in effetti restiamo fuori di una liturgia penitenziale. E infatti i due figli lo esprimono molto bene. Il minore vive di questo clima, il maggiore no, resta fuori. E allora la cosa più semplice dunque è che rileggiamo questi versetti di questa parabola dal capitolo 15 di Luca, in cui si dicono queste parole. Che rileggo anche se conosciamo, perché analizzandole nasce una visione meravigliosa. Allora, versetto 14, ecco. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Ecco il nucleo, adesso. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre, e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Abbiamo qui il comportamento del figlio minore dopo l'esperienza negativa che ha fatto, dalla sua trasgressione e infedeltà al padre e dal suo misero peccato, quando si trova in una situazione di estremo dolore, ma estremo, qui muoio di fame, muoio, è davanti alla morte, Non è così un'esperienza vaga, generica, che può far del male. È arrivato all'abisso della sua esistenza, è davanti alla morte, perché è privo anche del cibo che è dato ai porci e vive mezzo ai porci, esseri immondi, ed è tutto sfinito, sconsolato, desolato. Ecco la sua situazione. Allora qui Luca elenca 5 verbi che esprimono quello che lui ha fatto e ha detto, cioè il suo comportamento in questa situazione estrema di solitudine e di amarezza. Primo, il verbo che usa Luca, 5, molto belli. Luca è un artista, come sappiamo. Rientrò in se stesso. Il primo atto è questo. Da povero affamato, il randagio riscopre. Che cosa riscopre? Rientrando in se stesso. Il suo essere figlio, amato e benedetto dal Padre. Era ridotto un povero disgraziato, un barbone, diremmo oggi. Ha ritrovato in questo ripiegamento su se stesso, in questa riflessione, la propria dignità di figlio. E lo dice. Questa identità più significativa, avere un padre che lo ha generato, che lo ha reso sua immagine. Allora il cuore si scioglie, si riscalda, direi le sue viscere si scuotono da quel dolore, da quel torpore in cui era precipitato. Il padre, lui se lo ricorda, quella figura dolcissima, amabilissima, meravigliosa, e rivive l'ambiente familiare caldo, ricco anche di benessere materiale, ma soprattutto di comunione. Aveva avuto questa esperienza. In quel momento tragico la rivive, la risente, la rimedita dentro di sé. Ecco cosa significa rientrare in se stesso. Secondo, a quel punto fa una decisione interiore. Secondo verbo, mi leverò, mi alzerò. Da che cosa? Da quel fango in cui era precipitato, da quella situazione di morte in cui stava per cadere. Quindi è una risurrezione. Il verbo mi alzerò è quello del Cristo che si è alzato dalla tomba, Il verbo greco. Quindi indica bene questo riprendere la sua vita, la sua dignità, la sua bellezza, la sua gioia, la sua felicità, che sta nel cuore del Padre. Terzo, mi alzo dunque, lascio questa realtà di miseria e di bruttura e di lordura. Andrò da mio Padre. Ecco che cosa ha riscoperto, ecco che cosa ha pensato, ecco che cosa ha mosso le sue viscere interiori del suo cuore. Andrò da mio Padre. È il ritorno in quel clima, in quell'atmosfera dolcissima della casa, ma è anche un nuovo inizio di qualcosa di bello, di nuovo, ma che è sempre antico e sempre originaria, la presenza, la figura del Padre mio, dice, fa questo possessivo, andrò dal Padre mio, sì. Lui non ha smesso di essere padre e io non ho smesso di essere figlio, anche se mi sono allontanato e ho fatto quello che ho fatto. Quindi decide di cambiare vita. Ecco la conversione. Quarto verbo, già congettato addirittura il discorso che farà a suo padre, cioè la confessione sincera, semplice, vera della sua povertà, della sua miseria, della sua stupidità e della sua povertà spirituale in cui è precipitato. Gli dirò, ecco il proposito, di parlare con chiarezza al padre senza nascondere niente, senza giustificarsi. Avrebbe potuto dire: padre, sai, i miei amici, le persone che ho incontrato, gli sfruttatori, sono così ridotto per questa ragione. No, ho peccato contro di te, contro il cielo. Stupenda questa sincerità. Ma perché questa sincerità? E non ha voluto coprire, giustificare la sua miseria, il suo peccato. Perché? Perché si è sentito figlio e ha capito che il padre non può dimenticare mai suo figlio. Questa è la forza che lo fa risorgere, che lo porta ad andare verso il padre. E anche dice con chiarezza: non sono più degno di chiamarmi figlio e neanche di esserlo. Trattami come un garzone, cioè disposto anche a sacrificare la sua dimensione filiale, che è la più bella che possedeva, per vivere da servo come aveva fatto in quel periodo. Perciò è anche disposto al sacrificio, pur di ritrovare suo padre, la sua casa, il suo clima d'amore e di comunione. Quinto verbo ed ultimo: partì e si incamminò. Realizza concretamente la sua decisione interiore, il suo proposito di cambiare vita, di risvegliarsi, di rialzarsi da quella sporcizia in cui si è trovato. E quindi inizia questo cammino. Come va a finire? Ecco, adesso leggo gli altri versetti accanto a questi. Quando era ancora lontano, il padre lo vide, si commosse, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Cinque verbi, come cinque sono stati i verbi del figlio prodigo, cinque sono i verbi che descrivono la figura del padre. Non è un caso, è un'armonica combinazione. E se avessimo più tempo, potremmo vedere come un verbo dei cinque del figlio corrisponda a un verbo dei cinque del padre. Che cosa ha fatto il padre? La figura paterna, carissimi cristiani, è il centro della parabola, perché si mostra con me qualcosa di inaspettato, di inaudito, qualcosa che va oltre la nostra logica umana e il comune pensare degli uomini. Come dirà il figlio maggiore? Lo rimprovera il padre. Che educatore sei? Dopo che ha fatto tutto quello che ha fatto, lo riprendi e fai festa? Altro che, ha bisogno di frusta questo. Ecco il ragionamento umano. Quindi questo padre veramente ci sorprende, eh? E si scopre una dimensione che nessuna, penso, mente umana, né filosofo, né scienziato, né altri avrebbero potuto mai affermare, come ha fatto il Cristo, che conosceva suo padre intimamente, profondamente. Ecco i cinque verbi. Primo, lo vide da lontano, lo ha visto. Ma come? Come l'ha visto? Un povero ragazzo messo male, ridotto a un povero disgraziato, trasandato, sporco, infangato, miserevole, dimagrito. Lo vede così e lo ha riconosciuto come figlio suo, non solo fisicamente, perché ha potuto in qualche modo, pur ridotto male in quel modo, quel figlio riprendeva gli stessi sagome di prima, non solo a livello fisico lo ha riconosciuto, ma ha sentito, ecco subito il secondo verbo, si commosse nel suo animo, nelle sue viscere, cioè sentimento di tenerezza, di compassione e insieme anche di amarezza. Ma l'amore è più forte di quello che è il dolore, vedendo un figlio così mal ridotto. Per un padre è qualcosa di profondamente coinvolgente, però è suo figlio. Di questo non può perdere neanche un apice. È carne della sua carne, sangue del suo sangue, porta la sua immagine. Quindi, vedendolo così, non si è adirato, non si è incattivito, neanche pensa di rimproverarlo. Niente, come se nulla fosse accaduto. Quindi ecco come si è sciolto, intenerito totalmente, pienamente nel suo animo, nelle sue viscere, in tutto il suo essere, sentendo dentro se stesso solo un sentimento principale che lo dominava. E questo sentimento era la tenerezza e la comprensione per suo figlio. Terzo verbo, gli corse incontro. Perché corre? Pensiamo che sia stato anche un po' anziano, non è facile per gli anziani correre, ma ha preso tutte le sue forze interiori che aveva di padre. Perché corso? Per accorciare la distanza che ancora lo separava da suo figlio. Nessuno spazio, nessun tempo deve allentare o rallentare il mio incontro con mio figlio. Ecco perché corre. Perché la separazione è stata grande per lui, il padre. Dunque poterlo ritrovare, riabbracciare ciò che è più forte nel cuore paterno. E in fondo, se era lì che lo aspettava e sperava di poterlo finalmente ritrovare, e lo attendeva ansiosamente, ecco perché si muove e precipita. Quindi neanche un senso di repulsione minimo che avesse avuto dentro il suo cuore. Neanche un minimo di condanna, di giudizio, di marginalizzazione. Ma che cosa è successo? Quarto verbo. Quindi non solo gli corse incontro, si avvicinò, ma gli si gettò al collo, cioè lo strinse tra le sue braccia e lo accolse nel suo petto, stringendolo a sé, con un moto interiore così intenso di rivedere in Lui ormai il Figlio che è tornato, ritrovato, suo Figlio. Come attenzione, come se in quel momento lo facesse rinascere come suo Figlio, perché non era più, era perduto, era morto il suo Figlio. Quindi averlo adesso tra le sue braccia è come dire di nuovo: ti offro il dono della mia paternità, della mia fecondità, tu sei mio Figlio. Ecco la rigenerazione. Il Figlio dunque riacquista la sua bellezza d'immagine del Padre, la sua dignità, la sua nobiltà. Poi l'ultimo verbo, il quinto, non solo quindi l'ha riabbracciato, stringendolo al suo petto, ma lo baciò. Che cos'è il bacio? È il segno più forte che unisce e condivide due persone, l'una nell'altra, reciprocamente. In questa effusione totale di amore, di vita, di comunione, di intesa, di compassione, di vitalità. Tra l'uno e l'altro, dunque, nessuna separazione, come se quella che fosse, che era avvenuta, non fosse esistita. Anzi, nasce qualcosa di più bello e di più grande, perché questo era morto, stava per morire, abbiamo visto, sono parole vere. Se non fosse ritornato dal Padre, lui sarebbe morto là, tra i porci. Invece è vivo, ma la vita che adesso acquista è un nuovo dono che il Padre gli dona dopo la prima vita che lo ha messo al mondo. Ecco il mistero qui di questa figura enorme del Padre, del suo cuore di una grandezza oceanica, incomprensibile al nostro piccolo cervello, ma è vera, è l'unica vera, ed è quella che il cristiano deve scoprire. Ecco allora, veniamo a noi, nella liturgia penitenziale. Veniamo a noi e vi pongo tre domande per concludere. La prima: ma noi ci sentiamo veramente figli? E ci comportiamo da figli? Rispondiamo con sincerità. O siamo ancora servi, come dice il figlio maggiore, che figlio, ma vive da servo. Ti servo da tanti anni, lo dici chiaramente. E tu non mi hai dato mai neanche un capretto, lo rimprovera, si arrabbia e non vuole entrare con il padre che esce ad incontrarlo. Ripeto, siamo figli e ci sentiamo tali e ci comportiamo da figli? Qui è la cosa molto delicata, profonda, che fa fatica a radicarsi nel nostro cuore. Noi siamo più servi, anche nella mentalità. In fondo, quando io compio bene il mio dovere e c'è mio padre che mi vuole bene, mi ricompensa come un padrone. Ma non sento il fascino del suo amore, della sua dolcezza, della sua infinita giustizia e misericordia. Di quest'amore che non ha misura, come dice Sant'Agostino. L'amore del Padre celeste, quale misura ha? La misura di non aver misura, cioè infinitamente, immensamente, Ma qui, cari cristiani, noi dobbiamo veramente aprire il nostro cuore a questa dimensione. La vita cambia, la vita cambia. Non sei più sotto la pressione della paura, dell'ansia, delle preoccupazioni, dell'angoscia, della tristezza, della scontentezza, della rabbia, del nervosismo, tutte cose che ci tormentano. Tu sei un figlio, amato, benedetto, perdonato, risanato, santificato da tuo Padre, il Padre Celeste, che non c'è altro Padre come Lui. Seconda domanda. Sentiamo e viviamo dell'amore divino del Padre? Questo amore di cui si parla tanto, ma lo facciamo calare veramente dentro di noi? Il nostro cuore viene rifrigerato, rinnovato, vivificato, guarito da questo amore, non c'è altra guarigione. Quante ferite noi portiamo nel nostro cuore di carenza affettiva, umana e spirituale? Lui lo ha dimostrato, Gesù, non solo raccontandoci questa parabola, ma vivendo fin sulla croce questo amore paterno e trasmettendolo a noi. Mostraci il Padre e ci basta. Chi vede me, vede il Padre. Ecco ciò che Gesù costituisce di profondo e di bello. Ma noi abbiamo capito che questo è l'amore del Padre Celeste, che questa è la radice, l'anima del nostro cristianesimo. Chiediamo in questa liturgia penitenziale che possiamo almeno iniziare a scoprire, a sentire questo amore sconfinato del Padre. Terza domanda. Ma in questo clima di amore, come mettiamo i nostri peccati? Come li viviamo? Perché questo è l'ostacolo. Sì, lui mi ama, ma io non riesco ad amarlo come lui mi ama. Questa è l'obiezione che sento. Oppure, Dio ti ama? Sì, ama tutti. No, ama ciascuno come fosse il solo soggetto amato dal Padre. Perché Cristo è morto anche per un solo peccatore. E allora il nostro peccato, ecco, lo dobbiamo vivere come l'ha vissuto il figlio prodigo. Da figli, non da servi. Perché anche i figli sono capricciosi, sono ingrati, sono alle volte impertinenti, irrispettosi, sì. Anzi, direi che peccano più dei servi. I servi, in fondo, rispettano il padrone, quindi hanno paura, in qualche modo non sgarrano. Il figlio no, il figlio è libero, quindi ne approfitta come ha fatto il figlio prodigo. Il figlio dunque pecca, pur conoscendo l'amore del padre. Ma è proprio conoscendo l'amore infinito del padre, il suo peccato, anche se grave, anche se è vero peccato, non è mai più grande dell'amore del Padre. Il cuore del Padre, dice la Scrittura di Dio, è più grande del nostro cuore. Noi lo vogliamo rimpicciolire. E questo è il nostro limite, che non ci fa capire il peccato. Quell'azione irriverente che compiamo, che è il peccato, diventa il momento in cui Lui trasforma, in forza del suo amore infinito manifestato nella croce del Figlio, quel peccato in un momento di redenzione, di purificazione, di rinascita, di rinnovamento, di guarigione. L'amore è la forza più grande che il Signore ci può offrire. Dunque, carissimi cristiani, cerchiamo di cogliere queste povere piccole parole che ho detto, perché secondo il mio modesto parere costituiscono il vero volto del cristianesimo, sereno, gioioso, luminoso, perché ho capito che l'amore è più forte della morte, del peccato, del dolore, perché l'amore infinito di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.